Vogliamo leggere insieme dall'Apocalisse, il capitolo 4. Dopo queste cose, vidi una porta aperta nel cielo. E la prima voce che mi aveva già parlato, come uno squillo di tromba, mi disse: sali qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fui rapito dallo Spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico. E intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano sette lampade accese, che sono i sette spiriti di Dio. Davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. In mezzo al trono, intorno al trono, quattro creature viventi, pieni di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come di un uomo e la quarta era simile a un'aquila che vola. E le quattro creature viventi avevano ognuno sei ali ed erano coperti di occhi tutti intorno e di dentro. E non cessavano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è, che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Dio è santo. Alleluia! Dio è santo. Fratelli, noi diciamo che Dio è santo. Sapete che dovrebbe spaventarci questo fatto? Perché chi può vivere alla presenza di Dio e vivere? Chi può resistere alla gloria del Dio Santo e vivere? Già ai tempi, per esempio, di Mosè. Parla tu per noi, perché non possiamo vedere Dio, non vogliamo stare troppo vicino a Dio, perché sapevano che sarebbero morti nel solo contemplare la gloria di Dio. A livello diverso, i genitori anche di Sansone si sono incontrati con l'angelo del Signore, dell'Eterno. Una persona che credo raffiguri la persona di Gesù, parecchi anni prima della sua nascita, Gesù, che esisteva già, e come? prima che si rivestisse di carne umana, hanno detto, si sono incontrati con Dio, qual è stata la loro reazione? Adesso moriremo perché abbiamo visto Dio. E la moglie fa, ma se siamo ancora in vita, forse il Signore ci risparmierà, forse ci andrà bene. Infatti poi da loro è nato questo grande leader, questo grande capo che è Sansone. Incontrare Dio, a volte lo diamo quasi per scontato, lo prendiamo come se fosse una cosa da poco, ma noi dobbiamo giorno per giorno ricordarci che è per grazia che siamo salvati, è per grazia che possiamo rivolgerci a Dio dicendo in quel modo così familiare, così di scandalo, quando Gesù ha fatto questa proposta. Noi ci rivolgiamo a Dio, l'Onnipotente, il Santo, dicendo Padre, Padre nostro, Padre mio. Dio è santo e nessuno può stare alla sua presenza e vivere. Dio non uccide le persone, ma la sua gloria è tale che il contatto fra la carne macchiata dal peccato, le ribellioni, la disubbidienza, come viene in contatto con la santità di Dio, non può resistere. E c'è la morte. Vogliamo, fratelli, perché l'abbiamo toccato anche stamattina nella lode, vogliamo esaminare qualcosa della presenza di Dio e la santità di Dio. Versetto 2 dice che sul trono che era posto nel cielo c'era uno seduto, uno che in certe versioni troviamo questa parola con la lettera maiuscola perché fa riferimento a Dio stesso. Sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a, simile a. Potete dirmi, Dio è uno smeraldo, non è vero. Diamante, non è vero. Dio è oro, non si può dire così. Dio è simile a varie cose, ma non esiste niente dove si può dire che Dio è. C'è una cosa, Dio è, ne abbiamo parlato un po' anche stamattina, Dio è amore. Che appunto che non è un aggetto, non è una cosa da prendere in mano, un mezzo chilo di oro si può comprare, un grammo di amore, non, neanche un grammo di amore si può comprare, perché non è una sostanza, è un elemento che ci sfugge per tanti versi. Se dici che Dio è una cosa, non si può, è simile a, cioè a qualcosa dell'oro che è prezioso, che non si macchia, a qualcosa di queste tre pietre menzionate qua. E pensate che noi stiamo davanti a questo Dio che una sola persona è mai riuscito a descrivere appieno, ed era suo figlio, Gesù. Nessuno può conoscere Dio appieno se non Dio stesso. Era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro, una pietra trasparente, come il cristallo, la purezza, la trasparenza, anche al giorno di oggi ne parliamo in campo economico, in campo politico. Non c'era macchia, non c'era difetto nella persona di Dio. Era come il sardonico, una pietra di colore rosso profondo, che parla del giudizio di Dio. che Dio anche qua non deve pronunciare giudizi già la sua persona. La stessa presenza di Dio non è un giudizio, ma la sua santità è già un giudizio contro tutto quello che non è degno di stare alla presenza. Non si può convivere con la purezza di Dio, la santità di Dio. E questo diventa appunto giudizio, come però era simile allo smeraldo verde, che parla di vita, perché nello stesso luogo del giudizio c'è anche la parola di speranza, di vita, di perdono. C'è quella parola che riassume tutte queste qualità, la grazia, la presenza di Dio, una presenza di grazia. E senza questo nessuno può stare davanti a Lui. Attorno a Lui v'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo, che già inizia a presentarci quello che è il tema di questo capitolo, perché il Nuovo Testamento, in modo particolare, l'abbiamo dappertutto nell'Antico Testamento, vestiti bianchi parlano del lavacro nel sangue di Gesù Cristo. Nessuno a parte Dio può definirsi santo. Ma allo stesso tempo il vostro pastore dice siate santi. Ma come faccio? Mi dice che nessuno è santo, poi ci dice di essere santi. La mia preghiera quotidiana per me stesso. La santità che dobbiamo avere noi, di cui dobbiamo rivestirci, è la santità di Gesù. La sua purezza diventa la nostra purezza. E noi ci presentiamo davanti a Dio non dicendo Dio, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho distribuito 10.000 opuscoli, ho fondato 100 chiese, ho convertito 10.000 persone. Non esiste vanto che regge davanti alla santità di Dio. Io vengo da te lavato e purificato dal sangue di Gesù. Sono stato reso degno io per l'opera compiuta sul Calvario, sul Golgota, su quella croce, dal Figlio che tu mi hai dato, dal Figlio che tu ci hai dato. Lì sta il mio essere degno, capace di stare alla presenza di Dio, vesti bianche e corone d'oro sul capo. E dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. 7 spiriti che andrebbe tradotto in altro modo, che nessuno ha trovato veramente una parola per dire, non sono 7 spiriti, sono le come 7 facce dello Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che ha 7 aspetti principali che si trovano descritti, fra l'altro, dal profeta Isaia. Davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. Anche qui, fratelli, dobbiamo comprendere dove siamo. Perché fino adesso ho parlato del trono, pensate al trono. Poi davanti al trono un mare. Andate a Lignano, andate a Grado, il mare, non un lago, certamente non un fiume, un mare è tale perché non vedi oltre, all'orizzonte cosa vedi? Non isole, non altre cose, ma vedi ancora mare, una distanza incalcolabile per certi versi, di cristallo, di nuovo, un elemento che parla non so, la differenza fra il vetro e il cristallo sono molto simili, specialmente per l'occhio non preparato. Però il cristallo parla di una purezza totale, però parla di un abisso fra noi e Dio. E chi potrà varcare quel mare di cristallo che è la purezza di Dio, arrivare fino a dove c'è Lui? Nessuno. C'era un mare di vetro simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. E la prima creatura vivente era simile, non era un leone, notate questa parola, simile, come Dio è simile allo smeraldo, a qualcosa che è caratterizzato da quelle pietre o da un leone, a questo qua. C'era anche uno simile ad un leone. Chi è il leone di Giuda? Oh, è Gesù, alleluia. Il secondo era simile ad un vitello, animale preparato, che viveva, che nel linguaggio biblico parla del sacrificio. Chi è il sacrificio supremo? È Gesù, alleluia. La terza aveva la faccia come di un uomo. Alleluia. Chi è l'uomo che amiamo di più? Chi è l'uomo perfetto che può stare alla presenza di Dio? Ma pur essendo Dio, si è spogliato per diventare come un uomo, e non soltanto uomo, ma servo. E non soltanto servo, ma servo dei servi. Schiavo, dice qualche versione, dei servi. Chi è questo uomo che conosciamo? È Gesù. La terza aveva la faccia come di un uomo, e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. L'aquila. È difficile, io non ho mai visto un'aquila per terra. Però ho visto delle aquile. Dove stanno le aquile? A metà distanza fra la terra e il cielo. E chi è la persona che è stato a metà strada, cioè con libero accesso alle altitudini più estreme, ossia la presenza di Dio, che può anche toccare la terra? Chi è stato? Questo, fratelli, è il cielo, questa è la gloria. Vedete la gloriosa Trinità, sette spiriti di Dio con la sua saggezza, la sua forza, la sua intelligenza, però anche questo annuncio della persona di Gesù che era seduto sul suo trono, ma tutto l'ambiente parlava della persona di Dio. Non c'erano quadri, non c'erano statue prive di significato, c'erano queste realtà. E ripetevano, ma non smettevano mai, non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene. Fratelli, questo è il nostro grido anche oggi come Chiesa del Signore. Noi dobbiamo conoscere questo cantico, ma non perché è il numero 126 del plasticato, lo dobbiamo avere nel cuore. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio Onnipotente, che era, che è e che viene. Alleluia, noi dobbiamo, oh, è il nostro il privilegio di conoscere questa gloria. E qui le esortazioni più potenti sono quelle esortazioni che non devono essere dette a voce, non devono diventare comandamenti. Ma chi conosce Dio, chi conosce la santità di Dio, chi sa che Dio è santo, automaticamente si santifica. In una casa pura, non vengo con le scarpe sporche, vado in un porcile, vado per i campi con gli stivali sporchi, ma non entro in una casa pulita con le scarpe sporche, piene di fango e chissà cos'altro. Perché la casa è pulita. Mi tengo pulito. Perché la casa è santa, io mi santifico. Non è un comandamento, perché i comandamenti sono quasi fuori luogo. Gesù ha detto, io vi do un nuovo comandamento. Ma anche questo, Gesù sapeva che l'amore non è una questione dove dice, sì, Signore, ubbidisco. Ha questo aspetto, certamente. Ma non è vero che è l'amore di Dio che ci costringe? Come vediamo nel versetto 10, oltre a rendere gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono, vediamo che i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo, tu sei degno, o Signore. O Signore, è Dio nostro di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Il paganesimo, certe volte, forse anche noi, giustamente per certi versi, mettiamo Dio lassù, ma dove Dio? Lassù, e giustamente si parla del cielo, quella cosa là sopra di noi, azzurro, è il cielo. Ebbene, accogliere anche questo aspetto della presenza di Dio, che non è una questione come usavano i dei pagani, mio Dio è più forte del tuo, facciamo la battaglia, vedi che mio Dio è più forte del tuo, poi arriva un altro Dio di oltre i confini, un'altra guerra, e si vede che quel Dio che era così potente, non è una questione di altezza o forza militare. La santità di Dio dipende da ciò che Egli è. Qui abbiamo Dio è il creatore. Ecco un altro abisso. Dio è il nostro creatore. E ci deve essere una divisione fra il creatore e la creatura. Dio è maestoso nella sua gloria. L'uomo abbandonato a sé, cosa diventa? Com'è l'uomo? Vedete Dio nella sua maestà e poi te vicino. Dio nella gloria della sua maestà e poi me, là vicino. Altro che abisso. È qui che nasce l'adorazione. È qui che nasce l'amore, è qui che nasce la consacrazione. Noi conosciamo bene il grido di Isaia, che anche lui all'inizio del suo ministero ha fatto un'esperienza simile. È bello stare davanti a Dio e vedere la gloria di Dio. Chi vorrebbe vedere la gloria di Dio? Isaia ha visto qualcosa della gloria di Dio. Annunciavano, gridando, santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. La risposta di Isaia, oh che bello, ho visto Dio. No, guai a me, guai a me. Sono perduto, sono morto, non, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure. I miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Questa è la reazione all'incontro fra l'uomo e Dio. Guai a me, ma noi gioiamo perché è scritto, che il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. La pubblicità per i detersivi dice: oh, compri questo qua, lava i tuoi vestiti con questo qua, diventeranno più bianchi che il bianco, un bianco e poi proprio diventa abbagliante. Ma questo non è niente rispetto alla purezza morale che noi raggiungiamo per mezzo dell'opera di Cristo, il lavaggio efficace a purificarci da ogni ombra di macchia, che ci rende degni di stare alla sua presenza. Per poter parlare, il profeta Isaia in giovane età è stato toccato da un carbone tolto dall'altare di Dio per rendere pura la sua bocca. Noi abbiamo e dobbiamo avere qualcosa di più per avviarci in questo percorso che è il lavaggio nel sangue di Gesù Cristo, quel lavare che il greco lo dice, metto il greco per dire, perché uso un'espressione impropria, che forma una doccia che ci mantiene puri e puliti, degni di stare davanti a Dio, degni, capaci di superare quel mare di cristallo, capaci di stare davanti a Dio, davanti al suo trono. Questo è la santità di Dio. Non un Dio al di sopra di noi, anche se c'è questo qua, ma un Dio moralmente, ma c'è un abisso fra noi e Dio, ma per la sua grazia, per mezzo di Gesù che fa da ponte, abbiamo libero accesso al trono, che giustamente è definito il trono della grazia. Gesù è questo ponte. Io sono la via per te, uomo peccatore, di accedere alla presenza del Dio onnipotente, perché tu sia accolto come figlio in quel luogo. Chiudo con una lettura dal libro scritto agli Ebrei. Ebrei 12, il versetto 10. Qual è la volontà di Dio? Dio opera per che cosa? Senza leggere il capitolo, che sarebbe comunque utile, ve lo consiglio. Versetto 10 dice: essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene. La disciplina della vita quotidiana, le circostanze che Dio permette per compiere uno scopo, ma egli lo fa per il nostro bene. Ma qual è il suo obiettivo finale nel suo lavoro in noi e per noi a nostro favore? Noi che siamo l'opera di Dio, non ci inganniamo dicendo: io faccio l'opera di Dio. Ricordiamoci con umiltà che noi siamo l'opera di Dio. A quale fine? Guardate la gloria, affinché siamo partecipi della sua santità. La parola di oggi è incominciato, per certi versi è una parola disperata, perché chi si salverà? Chi potrà raggiungere quella gloria? Chi potrà? È descritto addirittura in Apocalisse, poco prima del capitolo che abbiamo letto. Oh, chi vince, a lui, a lei, a costoro, sarà dato di sedersi sul trono di Dio E Gesù aggiunge lì, come io mi sono seduto sul trono del Padre, anche chi vince, a quella persona sarà dato di sedersi sul mio trono, assieme al Padre. Vedete l'intimità, vedete la conquista, la santità di Dio può essere un messaggio di disperazione. È una parola che porta a dire guai a me, sono uomo perduto, non c'è speranza, chi potrà varcare? Dio, ti do, quanti soldi ho? Ti do 100 euro. Dio, faccio qualcosa per te. Chi potrà fare opere sufficienti per varcare quel mare di cristallo? Dio è all'opera affinché siamo partecipi della sua santità. Dio sta lavorando, facendo crollare certi nostri castelli, facendo crollare certi aspetti dell'orgoglio nostro, della paura nostra, che ci separano ancora di più da Dio. La nostra forza, il Friuli così forte che ha la casa o un re e poi arriva, così 40 anni fa ormai, pochi secondi e i regni sono caduti. Dio, ciò che sono, lo sono per grazia tua. Tutto quello che faccio io, ogni opera, non è altro che una risposta all'amore che tu hai avuto per me, la grazia, la potenza che è in te, che si è manifestata in me. Io non sono nulla, però Dio opera perché siamo santi come Egli è santo. Gloria al nostro Dio, nel cuore, anche mentre stiamo là seduti. Lasciamoci prendere anche dal timore di Dio. Ho visto Dio, morirò. I genitori di Sansone, Isaia ancora, guai a me perché ho visto Dio. Dio ha operato e per mezzo del sangue sparso. Che gloria vedere anche in questo capitolo 4 dell'Apocalisse, la Trinità, l'opera, il Padre sul trono, lo Spirito che alleggia ancora in questo posto, lo Spirito che giustamente viene chiamato Spirito Santo, lo Spirito Santo. Uno solo è santo. Ogni altra persona, se c'è qualcosa di buono, può definirsi santificato, reso santo. La gloria va al Signore. Che gloria vedere Gesù ancora. Leone, permettetemi di chiudere con questo leone, il leone di Giuda, nella sua maestà, il re. Gesù è così. Vitello, sacrificio che Dio ha provveduto, il mio debito l'ha pagato Lui, non l'ha annullato, l'ha pagato con la raccomandazione, una telefonata al sindaco o al prefetto o qualcuno, mi annulli quella multa. Questo non esiste nell'economia di Dio. Io pago la tua multa, io pago e subisco io la tua condanna, al punto di andare in carcere oppure subisco la tua condanna a morte. Questo è Gesù, questa è la gloria del Dio uno e trino, l'uomo servo perfetto, l'aquila che è Gesù. Pieno diritto, sta in alto dei cieli, così in alto che non lo vedi più, ma sta anche qui in mezzo a noi. Questo è il nostro Gesù, vedete? Questa è la volontà di Dio per noi, questo è il luogo dell'adorazione.